Buonasera, buonasera ai consiglieri, buonasera al sindaco, al segretario comunale, alla polizia municipale, alle persone presenti in aula e alle persone che ci ascoltano su Centro Mare Radio. Invito la dottoressa Boccato a fare l'appello per la verifica del numero legale dei consiglieri per poi dare inizio ai lavori del consiglio.
Pagliotta Crescenzo.
Sì.
Addita Giovanni. Asciutto Franco. Astolfi Massimo. Battidocchi Roberto. Carezza Maria Antonio.
Presente.
Cervo Sergio. Chiappini Antonio. D'Alessio Nardino. Di Girolamo Francesca. Fioravanti Augusto. Garau Roberto. Grigori Marco. Lauria Giorgio. Leccesi Angelo. Lotto Giuseppe. Moretti Filippo. Pengi Stefano. Riscito Piero. Bocci Antonio, Zonetti Andrea.
Sì, è arrivato anche il consigliere Pengia.
Il numero è legale?
Sì, dottoressa, allora hanno risposto all'appello Pagliotta Crescenzo, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Careda Maria Antonia, Cervo Sergio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Loggio Giuseppe, Pengia Stefano. Sì, è arrivato Pengio Stefano, Lucito Piero, Boccia Antonio e Zonetti Andrea. Il numero è legale. Allora, consiglieri, prima di dare inizio ai lavori del Consiglio, voglio dare una comunicazione personale. Di fondare il gruppo consigliare, quindi la mia uscita dal PD, di fondare un gruppo consigliare denominato Democratici Cattolici Europei, chiede la dottoressa Boccato cortesemente di verbalizzare, perché così evito di protocollarla, così do notizia direttamente al Consiglio, di non dimettermi da Presidente del Consiglio Comunale, perché sono espressione sia della maggioranza che dell'opposizione, e di passare però, di non condividere più le scelte amministrative di questa maggioranza. È arrivato anche il consigliere Ardita, ha dato atto della sua presenza. Bene, consiglieri. Interventi, consigliere Garau, prego. Una comunicazione al consiglio? Prego, consigliere. Un attimo, consigliere Garau, prima la parola al sindaco, poi a lei. Prego, sindaco.
Buonasera a chi ci ascolta, grazie Presidente. Volevo da fare due comunicazioni. La prima è che nei giorni scorsi si sono dimessi gli assessori Caggiola e Ciarlantini. Io ringrazio per il lavoro svolto negli anni passati, perché appunto con loro la collaborazione è stata lunga, e quindi, ripeto, sono lieto di aver collaborato con loro e li ringrazio a nome dell'amministrazione e dei cittadini per quello che loro hanno fatto. Voglio dare un'altra comunicazione. Nelle settimane passate avevamo scritto al Ministero degli Interni sollecitando un'attenzione maggiore sulla Dispoli per quanto riguarda il rafforzamento delle forze dell'ordine. Avevamo detto che avevamo messo a disposizione, e l'abbiamo anche ribadito, delle strutture per un posto di polizia, e avevamo sollecitato anche l'aumento delle forze dell'ordine per quanto riguarda i carabinieri. Avevamo poi recentemente scritto di nuovo, questa volta anche alla Regione Lazio, perché il nuovo governo ha messo a disposizione della Regione Lazio 4 milioni di euro per la sicurezza. Informo il Consiglio Comunale e chi ci ascolta che le nostre richieste e la situazione di Radispoli insieme a quella territoriale è stata oggetto di discussione nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della Provincia di Roma, quindi col Prefetto e con i vertici delle forze dell'ordine. Sono state discusse in particolare queste proposte del Comune e queste richieste del Comune, e queste richieste sono particolarmente rafforzate dal fatto che si sono verificati nelle settimane scorse alcuni episodi che chiaramente non sta a noi interpretare, perché saranno poi le forze dell'ordine e la magistratura soprattutto a chiarire, ma in due episodi, due serrande durante la notte sono state fatte oggetto di colpi d'arma da fuoco. Ora, ripeto, non sta a noi dare la definizione precisa di che cosa si tratti, ma sicuramente non si tratta di segnali buoni, e quindi io ho di nuovo rinnovato a nome della città di Ladispoli la preoccupazione della città per questi segnali che fanno pensare che qualcuno voglia intimidire intanto delle persone, e noi diamo la nostra solidarietà alle persone titolari di questi esercizi commerciali che hanno avuto questa intimidazione, ma vogliamo dire a queste persone che c'è la nostra solidarietà, e vogliamo dire che la città rifiuta questi metodi violenti, e chiediamo alle forze dell'ordine di intensificare un lavoro che già stanno facendo in maniera egregia, ma ha bisogno di altre strutture per essere rafforzato. Quindi il fatto che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia ne abbia parlato ci fa sperare che l'attenzione sul litorale venga rafforzata.
Grazie. Sindaco, consigliere Garau.
Sì, grazie Presidente. Anche noi, Governo Civico, per informare chi ci ascolta e presenti in Consiglio quello che già abbiamo comunicato alla cittadinanza tramite una conferenza stampa e un comunicato stampa. Noi usciamo dalla maggioranza dopo 4 anni e mezzo, un percorso e un'esperienza che è stata sicuramente difficile e articolata, dei momenti di condivisione di alcune scelte, ma altrettanti momenti difficili dove ci ha visto critici su alcune scelte e alcune importanti argomenti e soluzioni portate avanti da questa amministrazione. Quindi è un percorso che si conclude. Ci sorprendiamo che qualcuno si sorprenda della nostra uscita, perché credo che lo stesso Consiglio Comunale può testimoniare quanto Governo Civico è stato critico in questi 4 anni e mezzo su molte scelte fatte dall'amministrazione. Non usciamo dalla maggioranza perché cerchiamo visibilità o il momento elettoralistico o un momento di gloria. Usciamo dalla maggioranza in modo responsabile, dopo aver votato un bilancio scongiurando anche un'ipotesi di commissariamento. Usciamo dalla maggioranza perché fino alla fine la cittadinanza non capirebbe, semplicemente per dare un comunicato più limpido e chiaro a tutta la città della nostra presa di posizione all'interno di questa maggioranza. È un percorso che riteniamo negativo di questi 4 anni e mezzo, un giudizio insufficiente all'amministrazione comunale, quindi motivo per cui Governo Civico da oggi si colloca all'opposizione del Comune. Tra le tante cose che insomma in questi giorni oltretutto ci hanno sorpreso, veniamo a conoscenza dalla stampa che un problema ad esempio sul campo sportivo, qualcuno o meglio ancora il sindaco ci comunica che la soluzione sarà quella di fare un eliporto a fianco al pronto soccorso, però così noi l'affitteremo e quindi i ricavati. Io credo che insomma questo è un po' l'assurdo, nel senso che pensare tra i tanti problemi che la Dispoli ha, fare un eliporto insomma è qualcosa di paradosso, di assurdo, di non so come definire, così come tutto Governo Civico appunto non sa definire queste parole lette sulla stampa. Smentite, documenti, lettere e quant'altro, e nelle sedi opportune e più consone credo che l'amministrazione doveva comunicare prima che alla stampa o tramite la stampa o tramite spot pubblicitari e quant'altro. Credo che il posto più opportuno è appunto il Consiglio Comunale, dove lo stesso ha votato un'opera importante che noi riteniamo tuttora importante, il campo sportivo per la Dispoli. Io credo che il sindaco invece di comunicare di fare un eliporto, e quindi la soluzione sarebbe di spostare un eliporto tra i tanti problemi e i bisogni di opere pubbliche alla Dispoli, forse prima di tutto dovrebbe dire alla cittadinanza cosa pensa di questi progettisti o di chi ha fatto questo progetto, laddove fosse vero queste informazioni, ma lui stesso ha detto appunto che avrebbe fatto l'eliporto. Poi pochi giorni fa un documento è stato pubblicato dalla stampa, subito dopo smentito addirittura con ipotesi di denunce da parte del sindaco. Io credo, ecco, questo qui è uno dei tanti, non sto qui a annoiare il Consiglio Comunale, i cittadini, ma insomma è uno dei tanti fatti gravi che sono successi all'interno dell'amministrazione. Noi abbiamo fatto un comunicato stampa e una conferenza stampa durata, ringrazio appunto la stampa stessa di aver partecipato, durata circa un'ora, dove abbiamo illustrato molti punti critici che abbiamo segnalato durante questi 4 anni e mezzo. Quindi non è un giudizio negativo che nasce nel momento elettoralistico che si avvicina, è un giudizio negativo fatto di punti, di cose molto pragmatiche che abbiamo segnalato, alcune ricordate su un comunicato stampa emesso. Ricordiamo la differenziazione tra governo civico sulla questione erosione marina, ricordiamo la differenziazione sulla realizzazione in un lotto destinato all'ATER, quindi agli alloggi popolari, con la realizzazione di cooperative, ma in realtà è una cooperativa, insomma, possiamo dire tranquillamente camuffata. Abbiamo denunciato e non condiviso la scelta del faro e potremmo qui raccontarne tante. Abbiamo fatto degli emendamenti in bilancio ricordando isole ecologiche pagate a 6.000 euro al mese, possiamo qui ricordare tante altre cose. Quindi insomma potremmo fare un elenco lungo e importante. Ripeto, in 4 anni e mezzo noi, qualcuno potrebbe dire perché ora? Io credo che noi abbiamo fatto quel ruolo che l'elettore ci ha chiesto di fare, ci ha votato per andare in maggioranza a governare. Sarebbe stato irresponsabile, come riteniamo irresponsabile, un eventuale commissariamento. Vorrei ricordare un commissario prefettizio qui ha creato la famosa 550 che abbiamo dovuto combattere per respingerla, quindi noi non siamo favorevoli al commissariamento. Crediamo che il mandato dell'elettore deve essere portato, se è possibile, fino in fondo. Quindi, ripeto, il governo civico oggi sceglie di uscire dalla maggioranza, ma non per cercare cose eclatanti o spot elettoralistici. Sceglie, forse la posizione più comoda sarebbe stata quella di arrivare a fine mandato e probabilmente aggregarci alla cosa così naturale che è quella di andare alle elezioni con una coalizione già composta. Noi scegliamo il percorso più difficile, scegliamo quello, ripeto, di uscire dalla maggioranza a pochi mesi dal fine mandato, diamo un giudizio insufficiente e quindi ci poniamo da oggi in poi nel ruolo dell'opposizione. Grazie.
Grazie a lei consigliere, la parola al consigliere Ruscito. Prego consigliere.
Grazie Presidente, io veramente non è che mi meraviglio di chi esce dalla maggioranza, mi meraviglio di ancora il coraggio di rimanere nella maggioranza, ma questa è solo come battuta. E l'intervento era soltanto per un semplice augurio e un buon lavoro ai ragazzi che domenica hanno sostenuto le elezioni per il Consiglio dei Giovani, per gli eletti e anche per coloro che non sono stati eletti, e quindi il nostro, a nome del PDL, è un augurio di un buon lavoro, grazie.
Grazie a lei consigliere, consigliere Zonetti, prego.
Sì, solo in risposta al consigliere Ruscito, l'augurio anche a nome del PD ai ragazzi eletti nel Consiglio dei Giovani, e domattina verranno diffusi ufficialmente i risultati definitivi in seguito alla verbalizzazione da parte della Commissione elettorale preposta. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Nessun intervento, passiamo all'ordine del giorno. Allora. Approvazione verbali sedute precedenti, mozioni e interrogazioni, il regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo, tutela dei dipendenti dal fumo passivo, divieto di fumo nei locali municipali. Punto 4, il regolamento per il funzionamento di sale pubbliche da gioco e l'installazione di apparecchi e congegni elettronici automatici, semiautomatici ed intrattenimento e svago. Allora, punto 1, approvazione verbali sedute precedenti. Sottopongo all'approvazione del Consiglio i seguenti verbali. Numero 63 del 19-12-2011, oggetto addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, modifica il regolamento per l'anno 2012. Numero 65 del 20-12-2011, mozioni e interrogazioni. numero 67 del 28/12/2011, patto dei sindaci, approvazione del SEAT, piano d'azione per l'energia sostenibile del Comune della Dispoli, la numero 68 del 28/12/2011, presa d'atto dell'avvenuta adesione del Comune di Trevignano Romano al penso sia sistema bibliotecario Celentano Sabattino, numero 69 del 28/12/2011, approvazione del regolamento per l'utilizzo degli automezzi. Allora, consiglieri, è arrivato anche il consigliere Chiappini. Allora, consiglieri, mettiamo in votazione questi verbali. Chi è favorevole all'approvazione di questi verbali alzi la mano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Chi si astiene?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Contrari? Nessuno. I verbali sono approvati. Punto 2, mozioni e interrogazioni. Dottoressa, per favore, può passarmi la cartellina? Grazie. Allora, 19 gennaio 2012, 19 gennaio 2012. Allora, vediamo il numero di protocollo, quale bisogna discutere prima, 2286, 2294, quindi questa. 24 gennaio, 2975, abbiamo tre mozioni. La prima è una mozione di sfiducia al sindaco. Gruppo consigliere del Popolo della Libertà sfiducia il sindaco dottor Crescenzo Paliotta per grave incapacità politico-amministrative dell'ente, in fede PDL della Dispoli con una sigla. Quindi non identifico il consigliere comunale che l'ha firmata. Se cortesemente il gruppo consigliere del PDL vuole spiegare al Consiglio Comunale questa mozione. Grazie. Consigliere Battilocchi.
Presidente, per mozione d'ordine, la mozione firmata con una sigla come PDL non è ricevibile e discutibile. Vorrei ricordare che mentre il nostro regolamento di consiglio all'articolo 77 riporta una situazione vecchia, superata, in quanto venivano eletti i sindaci direttamente dal Consiglio Comunale, perlomeno se è questo regolamento, perché io questo ciò che mi è stato dato, come forma aggiornata l'articolo 52 del decreto legislativo 267-2000, cioè il testo unico, dice che il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, cioè 8 consiglieri, per quanto ci riguarda, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione ovviamente viene accolta con la maggioranza, si procede alla nomina del commissario. In questo caso il gruppo consigliere PDL è composto da 6 persone e non mi pare che raggiunga quello, il numero di sottoscrizione necessario per la discussione della mozione.
Grazie consigliere Battilocchi. Consigliere Boccia.
Buonasera a tutti. Presidente, soltanto per comunicare che quella sigla si chiama Antonio Boccia, sono io. Grazie.
Grazie. Altri interventi su questa... Nessun intervento. Consigliere Ruscito, prego.
Sì, semplicemente è stata proposta una mozione di sfiducia, era un atto oltre che voluto doveroso, in quanto in tutto questo bailam che c'è stato negli ultimi giorni nella politica attuale, era oltretutto, ripeto, un atto dovuto. E noi riteniamo che comunque possa essere discussa, anche perché se arriverà un numero sufficiente per sfiduciare il sindaco avrà effetto. In caso contrario, se la maggioranza è sicura che non ci siano problemi, insomma, non vedo perché non debba essere discussa. Poi se non volete discuterla, Poi è possibile anche che questa mozione di sfiducia possa essere sottoscritta anche da altri consiglieri, anche in seduta stante. Non è detto che si possa essere favorevoli, ma si possa comunque firmare.
La parola al sindaco, prego.
Ma io ho sentito i rilievi, d'altra parte che ogni consigliere comunale dovrebbe conoscere per quanto riguarda il regolamento. Per quanto mi riguarda, possiamo discutere tranquillamente, perché i fatti formali, diciamo, contano, anzi, abbiamo preso atto che comunque non avrebbe effetto, però visto che si vuole porre un problema politico, per quanto mi riguarda, chiaramente poi non decido io quello che vuole il Consiglio Comunale, se ne può parlare tranquillamente.
Grazie sindaco, altri interventi, consigliere Penge.
Ma guardi, al di là dei formalismi, mi sembra che in aula siete attenti soltanto a questi formalisti quando vi conviene, no? Perché poi mi sembra che quando non vi conviene li fate passare così, no? Ma anche quando non presentate le delibere che dobbiamo portare in consiglio, le presentate un'ora prima del consiglio. Quindi al di là di questo formalismo che si può evitare, si può fare anche così, Presidente, si stoppa il consiglio per 5 minuti, noi la firmiamo, perché noi, non so se lei lo sa, ma noi la mattina andiamo a lavorare, non so se voi ci andate a lavorare, e quindi quando è stata presentata,
io ci vado, consigliere.
E quindi quando è stata presentata questa mozione noi probabilmente non potevamo essere presenti. Adesso, se vuole, stoppiamo il consiglio, la firmiamo in 6-7 quanti siamo e la ripresentiamo con le firme, va bene, Presidente?
Nessun problema, consigliere. Deve attaccare il microfono. Quindi chiede la sospensione del Consiglio Comunale per 5 minuti? Lui può chiedere la sospensione del Consiglio Comunale, consigliere Battilocchi, è un suo diritto. Consiglio Comunale sospeso per 5 minuti. Prendiamo i lavori del Consiglio. Riprendiamo il Consiglio Comunale, consiglieri in aula, dottoressa all'appello per favore. Silenzio, stiamo riprendendo i lavori del Consiglio.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia,
presente.
Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Lotto Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Uscito Piero, Boccia Antonio.
Allora, consigliere Penge, lei ha chiesto la sospensione. Ha chiesto la prima, facciamo parlare Penge, che ha chiesto la sospensione.
Sì, Presidente, vorremmo sapere se i gruppi che oggi stanno all'opposizione della maggioranza, che sono fuoriusciti, vogliono discutere questa mozione, grazie.
Allora, consigliere, io vedo qua che è presentata dal PDL la Dispoli con la firma del consigliere Boccia. Ha chiesto la sospensione perché lei, almeno quello che mi è perso di capire, che in calcio ci sarebbero state le firme di tutti i consiglieri che devono rappresentare i 2/5 dei consiglieri assegnati. Altrimenti non è possibile discutere. La matematica non è un'opinione. Quindi.
Presidente, il sindaco ha detto che si può discutere uguale, discutiamolo.
Oppure Battilocchi ha parlato. No, no, io sto leggendo il regolamento, mozione di sfiducia, articolo 52, consigliere. Precisamente, il comma secondo, il sindaco, il presidente della provincia di Genova cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. E viene messa in discussione non prima di 10 giorni, quindi è stata presentata il 19 gennaio, quindi sarebbe fuori termine. Io sto applicando la procedura, consigliere, e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141. Quindi io sto applicando quello che sta scritto qua, consigliere, non parteggio sicuramente per la maggioranza, visto che non ci sto più e l'ho appena dichiarato. Prego, consigliere Ruscito.
Noi conosciamo il regolamento, presidente, nonostante che l'abbia riletto ancora. E il problema è che se il Consiglio Comunale vuole, comunque è sovrano, quindi può discutere la mozione e potrebbe anche approvarla o meno, poi a seconda di quello che sarà l'esito. Ma se il Consiglio Comunale decide di discutere una mozione, lo può fare, anche se è stata presentata in maniera regolare. Tutto lì.
Consigliere Battilocchi.
Ma io penso che di stare in un Consiglio Comunale, no, a Domenica Inn, dove ci inventiamo minuto per minuto quello che sono le attività da fare. Allora, c'è la legge che dice che c'è, e non per evitare, scusate, e non per evitare una discussione, ma perché c'è rispetto delle norme. Per presentare una mozione servono 8 firme e depositate, quindi a nome del PDL ce n'ha 7, non credo, o 6 o 7, quindi non credo che possa presentare la mozione. Detto questo, non ha importanza, possono essere raccolte come mi pare, nel Consiglio Comunale, quindi non a nome del PDL, ma una mozione di sfiducia, e servono 8 firme minimo per poterla discutere, non prima di 10 giorni. Quindi queste sono le norme. Se poi, come dice il sindaco, si vuole discutere di politica, quindi fare una serata togliendo questa e mettendola da parte come ricevibile, è una discussione che possiamo pronti a farne in qualunque momento.
Grazie consigliere. Consigliere Ardita, l'ho vista, non si agiti, l'ho vista.
Presidente, sempre nel rispetto istituzionale, purtroppo quando la vedo mi agito, allora, però mi dispiace che dal primo maggio non la vedo.
Quindi è una camomilla, che le
sì.
Devo dire.
Però mi dispiace che dal primo maggio probabilmente non la vedrò più risieduta.
Deciderà il popolo, consigliere.
Torniamo all'oggetto, all'ordine del giorno. Allora, anche se io non faccio parte del gruppo PDL, diciamo che la coerenza del sottoscritto come consigliere nei 4 anni e mezzo che ho fatto opposizione, perché l'opposizione non si deve improvvisare a 60-90 giorni dalle elezioni. Chi scrive alcune cose sui giornali si deve prendere la responsabilità poi di prendere veramente la distanza dalla maggioranza. Allora io, anche se me l'hanno improvvisato e me l'hanno chiesto un minuto fa, io sento il dovere nei confronti di cittadini, di chi mi segue politicamente e per l'opposizione che ho fatto concorrenza, di votare questa mozione. Sono dispiaciuto purtroppo invece che qui ci sono persone e politici che a 60-90 giorni pensano esclusivamente solo di fare campagna elettorale e invece quando si trovano al momento giusto e al posto giusto qui in Consiglio Comunale dovrebbero esprimere col loro voto, col senso di responsabilità, e prendere distanze dal sindaco e dalla maggioranza per quello che scrivono sui giornali. Questa è mancanza di coerenza, mi dispiace, ma io non appartengo a questa politica, non appartengo alla politica di Cerveteri, non appartengo alla politica di questa di Ladispoli. Per 4 anni e mezzo sono stato prima isolato da tutti quanti e adesso, come ha detto lei in precedenza, gentile presidente, sono contento che si arriva al giorno della verità della volontà popolare, perché credo che finalmente festeggeremo quello che voi sempre avete avuto nel vostro cuore il 25 aprile come il giorno della libertà per la Viscoli.
Grazie di questo proficuo intervento, consigliere. Altri interventi? Allora, consigliere, io ribadisco che c'è solamente un fattore procedurale e ripunto su quello. 19, oggi che giorno è? 24, quindi deve essere presentata, se viene ripresentata o viene discussa nel prossimo Consiglio Comunale, nessun problema. Solamente che dal punto di vista procedurale non è oggi discutibile. Tutto qua. Penso sia stato chiaro. Quindi o viene ripresentata o viene discussa nel prossimo Consiglio Comunale. Il termine temporale non c'è. Seconda mozione, 19 gennaio 2012, protocollo 2294. Mozione al Presidente, oggetto, mozione per la richiesta di nomina, commissione consigliere d'inchiesta sull'appalto e svolgimento lavori in nuovo campo sportivo. A seguito delle recenti notizie apparse sulla stampa locale, il PDL, il gruppo consigliere della Viscoli, chiede che venga nominata la commissione d'inchiesta onde poter verificare quanto accaduto dal momento della progettazione, indizione di gara relativa all'assegnazione e stato avanzamento lavori, oltre alla nota vicenda degli impedimenti nati dalla adiacenza dell'eliporto 118, firmata Boccia Antonio. Consigliere Boccia, prego.
Grazie Presidente. Io col sindaco Paliotta non ho mai polemizzato e non lo farò neanche stasera. Però mi sono sempre attenuto a documenti e certificati che gli uffici ci danno. Questa interrogazione nasce da lontano. Nasce nel mese di giugno, io le feci un'interrogazione, lei mi disse che mi avrebbe poi fatto sapere. Poi io, a settembre, ho portato una serie di documenti qui in consiglio sempre per quanto riguarda il campo sportivo. Lei mi rispose, agli atti, che lei come amministrazione dava gli indirizzi politici ed gli uffici eseguivano il mandato. E si è chiusa la risposta dell'amministrazione. Io pensavo che lei poi dopo qualche documento, qualche cosa in merito ci diceva. E invece ad oggi l'unica risposta che ho ricevuto, l'ho letto stamattina sul giornale, come lei ha letto la mia di qualche giorno fa, io sempre non ho mai parlato né di mazzette e né di bustarelle. Ci stanno le registrazioni, ma ho sempre parlato di procedure. Che a mio giudizio queste procedure non sono state attivate nel modo più corretto. Quando nel mese di agosto ci sono stati vari scambi sulla stampa locale, io addirittura non ho fatto neanche nome e cognome di chi all'epoca aveva seguito o in parte seguito tutta questa procedura che andava messa in atto. Adesso ci siamo ritornati sopra, perché era doveroso ritornarci sopra, in quanto probabilmente io le devo chiedere scusa di una cosa, ma non a lei, ai cittadini, che invece di riportare l'esatto ammontare di 440.000 euro, il mio errore è stato di non dire che è stato pagato a oggi dal Comune non 440 ma 515.000 euro più 44 di un prossimo bonifico per la chiusura di un SAL.
44.000?
Eh sì, circa. Sì. Sto 01, 02 per carità, ma più o meno la somma è quella, cioè supera quella, 44 e spicci. Lei mi diceva sull'articolo di oggi che io ho infangato un funzionario, un aiutante del funzionario. Io non ho infangato nessuno. perché non ho detto che è un delinquente, non ho detto che è un malfattore, ho detto soltanto che ha preso questo signore, che non cito il nome per correttezza, 10.000 e passa euro, più 2.000 di ritenuto d'acconto, sono circa 12.000. Guarda caso, sta parcella è stata pagata prima che i lavori venissero iniziati. Dice, ma è referente, è il responsabile del DUP per quanto riguarda, benissimo, allora la mia domanda è quella che poi conclusiva. Se questo signore è responsabile del DUP che gli è stato affidato dall'ufficio, non segue passo passo la cosa, che l'avremmo pagato a fare? Non me lo spiego. Anche perché noi, come a livello di documentazione, suo signore ha preso sta sua parcella addirittura prima che iniziassero i lavori, il 22 febbraio del 2011. Ma mi sta bene, ma dopo? Quello che non si riesce poi a capire, ecco il perché io mi aspettavo da lei qualche cosa di più concreto, perché sono convinto che lei non è stato messo al corrente di tutta la procedura in essere. Noi abbiamo mandati emessi per 515.000 euro. L'impresa che sta lavorando ha preso 445.000 euro. 12.000 sono stati pagati per tutto, per un totale di 115. A me, come mandati, e parlo mandati quelli dell'ufficio, mi mancano 58.000 euro. Non riesco a capire dove stanno questi 58.000 euro. Probabilmente ci saranno altri mandati che si saranno persi, perché a livello di documentazione non riesco a trovarli. Ma c'è di più ancora. I primi due pagamenti, e io qui pregherei poi alla segretaria di prendere nota, perché poi ci sono delle responsabilità oggettive di chi ha votato e di chi non ha votato. Come diceva il consigliere Garau, qui siamo tutti in attesa che il campo sportivo venga completato, perché è un impianto che tutti sta a cuore all'amministrazione, ma sta a cuore più alla città, e speriamo che si chiuda presto. Osservavo i mandati di pagamento, ecco perché dico, sindaco, lei non è stato messo probabilmente al corrente di tutta la procedura. I primi pagamenti fatti, eseguiti, e qui probabilmente la segretaria ci darà una mano, sono indirizzati a due banche, la prima la Banca delle Marche, 115.000 euro, la seconda un'altra banca, e guarda caso su questi mandati manca il GIC, che per legge va messo. Allora, vado a vedere il terzo mandato, segretario, io vorrei che lei mi ascoltasse su questi passaggi, perché è una materia puramente tecnica, perché poi dopo, quando la Corte dei Conti ci scrive che dovete restituire questi soldi, perché così andrà a finire, perché l'ufficio di vigilanza su questi documenti ci andrà a approfondire, segretario, i primi due mandati non hanno il CIG con la relativa numerazione, guarda caso i primi non ce l'hanno, ce l'ha solo il terzo mandato su una banca addirittura diversa, e lei sa meglio di me che il GIG segue a seguire, non indietro. Dunque sono pagamenti illegittimi che l'ufficio di vigilanza sicuramente ci metterà le mani. A questo punto, sindaco, che gli devo dire? Sostengo che lei non è stato informato, come non è stato informato dalla lettera dell'ENAC, che lei ha detto che non ne sapeva niente. E a questo punto una commissione o d'inchiesta o la commissione lavori pubblici, chiamatela come pare, per capire esattamente quali sono le responsabilità di chi doveva seguire queste procedure ed è stato pagato queste procedure e viceversa dove stanno, laddove è ancora possibile andare a riparare, perché non è detto che è tutto riparabile col voto del Consiglio Comunale, perché la Corte dei Conti poi, come l'ufficio di vigilanza sui lavori pubblici, guarda i pezzi di carta. Allora, pure sto GIG.
Scusi, consigliere, la lettera dell'ENAC, di che si tratta?
Eccola, è quella su Deliporto. Lei la dovrebbe conoscere, Presidente. Lei gli atti li conosce tutti come sindaco. Il sindaco dice che ne ha vista
per 7-8-10
giorni.
Se la illustra...
Ecco,
la
do, intanto.
Se la illustra...
Allora, mo dopo, vabbè. La illustrerà. Voglio dire... Segretaria, perché io adesso faccio riferimento a lei e non più al sindaco? Come procedura anche notarile, quando è stato stipulato l'atto del contratto, ci andava messo. E invece non è stato messo, segretario. Ecco perché io parlo di procedura e lei, sindaco, non può sapere queste cose, perché l'ufficio non l'ha messa al corrente. Vabbè, allora scusi, io ho parlato fino adesso, a voto.
Scusi, sindaco, aspetti, conclude, dopodiché interviene. Prego, consigliere Boccia.
Sono convinto che l'ufficio o chi preposta chi per esso non l'ha messo in condizione di darci una risposta a noi dell'opposizione che facciamo il controllo sugli atti. Quando io nel mese di giugno e poi nel mese di settembre gli ho rimbovinato lo stesso minestrone, lei mi ha risposto, io do gli indirizzi politici agli uffici e l'ufficio esegue il nostro mandato. Bene, però l'ufficio avrebbe dovuto dirgli a lei come stavano le cose, come stavano la questione della Piazzola, del progetto, dei pagamenti, dove stanno questi altri soldi che io non sono riuscito a trovare, questi 58.000 euro, che non ho trovato i mandati, come sono stati spesi. Probabilmente sono tutti regolari, per carità, però non si capisce lo stanno. Ecco perché io mi devo rivolgere a lei, non mi posso rivolgere all'ufficio, perché se vado all'ufficio probabilmente mi buttano di sotto dal terzo piano perché do fastidio a qualcuno. Io invece non voglio dar fastidio a nessuno, il mio ruolo è quello di controllo e il vostro è quello di eseguire. Bene, io chiedo delle risposte, non me le vo da voce, me le dia scritte, ma me le dia. Per il momento ho terminato, grazie.
Grazie a lei, la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Allora intanto anche io mi associo all'augurio ai giovani eletti nel Consiglio Comunale dei Giovani, lo faccio ora, sarebbe stato molto più opportuno anche perché si trattava di giovani che cominciavano a incontrare la politica, che i partiti, i consiglieri comunali e altri rappresentanti già di partiti che stanno in Consiglio Comunale magari lasciassero i giovani riunirsi, votare tranquilli. Invece abbiamo assistito ad una interferenza pesante degli adulti in un voto che, pensate, ha riguardato anche dei minorenni. Addirittura qualche candidato sindaco non solo ha detto auguri, ha detto mi raccomando votate per questa lista. Ma insomma, voi che siete grandi e noi che siamo grandi, lasciamoli tranquilli ragazzi, non gli diamo questa immagine della politica che li vuole lottizzare già quando hanno 16 anni. Qualche scusa bisognerebbe farla a questi ragazzi, qualche scusa bisognerebbe farla. Detto questo, allora parliamo di questo benedetto campo di calcio. Quello che dice ogni amministratore e ogni consigliere comunale della città, che lui vuole fare il bene della città e che quindi è favorevole, ad esempio in questo caso, ad un impianto storicamente atteso. Poi ci accorgiamo che arrivano le lettere a certe autorità, poi arrivano gli esposti, poi arrivano i tentativi di far fermare i lavori, ma questo mica soltanto per il campo di calcio, perché se qualcuno oggi vede dei tratti di costa che subiscono erosione profonda perché c'è stata una decisione di stoppare i lavori e di riprendere, non i soldi, perché i soldi la Regione non l'ha mai dati, la Regione non ha mai dato nemmeno un euro. Che è un euro, nemmeno un euro. Quindi non è che ha ripreso i soldi, si è ripresa la competenza e quindi noi non possiamo più agire su sul problema dell'erosione che continua ad andare avanti. I pescatori, lo vado a dire al suo amico, al suo, qualche suo amico che proprietario di stabilimenti, se c'è stato un danno, perché probabilmente ma vedi, cioè, ci sono delle persone.
Deve stare zitto, quando ha la parola parla, consigliere Ardita. Chiede la parola. Silenzio. Adesso silenzio. Consigliere Ardita, silenzio.
Allora, quindi non è vero che tutti vogliono il bene di questa città, lo si dice a parole, ma quando si firmano esposti per fermare i lavori soltanto facendo ricorso a cavilli, evidentemente non si vuole il bene di questa città. Allora, detto questo, ma l'ho detto prima, c'è qualcuno che ha ritirato completamente i finanziamenti dell'erosione alla Dispoli, o no? È avvenuto questo. Allora, detto questo, e c'è un esposto di qualcuno che voi conoscete bene. Comunque, detto questo, veniamo al campo sportivo. Cominciamo dalle ultime notizie, eliporto, anzi elisuperficie, perché quella non è un eliporto, è un'elisuperficie. Quello che è uscito sulla stampa, diciamo, sono uscite molte interviste, molti interventi, molte cose. La verità unica, perché le verità non ce ne possono stare tante, diciamo nella filosofia ce ne sono tante, ma nei fatti ce n'è unica, che i voli non sono i voli degli elicotteri del 118, non sono stati mai interrotti. Questa è l'unica verità. La lettera è arrivata al 16, quindi dopo l'intervista che a me è stata chiesta, e quella lettera è del tutto interlocutoria. Quella lettera non fa altro che continuare un dialogo tra l'ENAC e il Comune di Ladispoli, e quella lettera dice: se farete le tribune in un certo modo, allora si vorrà il problema dell'atterraggio notturno, non soltanto diurno. Vedete, è talmente vera questa cosa che fatalità ha voluto che il 16 notte e il 18 notte, quindi dopo quella lettera, ci sono stati due interventi notturni. Quindi non è che c'è la parola del sindaco o la parola di qualcun altro, c'è solo una verità. L'ENAC, forse qualcuno lo sperava, ma l'ENAC non ha mai interrotto i soccorsi di giorno e di notte. Chi ha detto cose diverse, purtroppo, ha allarmato inutilmente la città. C'è un problema, vero, che la tribuna, così come è progettata, interferisce con il cono di volo. Io penso che la prima cosa che si sono chiesti i cittadini, i consiglieri, anche gli amministratori, come mai questo cono di volo viene fuori adesso, a novembre? Allora, i tecnici, perché poi, e su questo ci tornerò più ampiamente, la legge, vi può sembrare giusta o non giusta, ma sono i tecnici che determinano delle scelte, cioè si può dire facciamo l'elisuperficie o l'eliporto, da quel momento in poi sono i tecnici che debbono fare delle cose. Allora, l'elisuperficie non comporta servitù sui terreni circostanti. Per dirla in maniera diversa, l'elisuperficie viene costruita, serve soltanto al 118 e a nessun altro, solo al 118, e non impedisce la creazione di strutture intorno. Significa che se un'amministrazione decide di fare una tribuna di 9 metri, quella di superficie avrà la notte un problema di non atterraggio. Se fosse stato invece un eliporto, e l'eliporto è la struttura aperta a tutti, a scendere ai carabinieri, alla polizia, ai vigili del fuoco e così via, e anche ai privati, l'eliporto comporta delle servitù che debbono essere notificate e trascritte. Perché le servitù non è che possono esserci sulle parole o sulle carte che stanno a Roma e non stanno qua. Una servitù, se è reale, deve essere trascritta sul piano regolatore generale. Quindi quello era un'eri superficie, e quindi noi oggi ci troviamo come amministrazione comunale, come città che si aspetta la costruzione del campo di calcio, in questa scelta. Se manteniamo quel tipo di progetto, nessuno ci oppone, nel senso che va avanti quel tipo di progetto, però c'è un problema di atterraggio notturno, altrimenti si scelgono altre soluzioni. Noi ne abbiamo ipotizzate alcune, se altri hanno ipotesi diverse le possono avanzare. Noi abbiamo detto la ASL potrebbe rialzare la piattaforma di atterraggio, perché voi sapete che gli elicotteri atterrano anche sui palazzi, anche sui grattacieli, quindi non è quello il problema. Un'altra ipotesi è quella di fare un'altra superficie a 100-150 metri da quella attuale, e un'altra ipotesi potrebbe essere quella di...